Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali di quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse saranno per accadere?» Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è vicino. Non andate dietro a loro. Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie, pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». È parola del Signore. Possiamo definire la domenica che viviamo oggi, liturgicamente parlando, come la domenica della speranza. Che cos'è la speranza cristiana? E su che cosa si basa? Che cosa promette? Il Vangelo inizia facendoci vedere una scena. Siamo davanti a una delle più grandi meraviglie del tempo, il Tempio di Gerusalemme. Bello da vedere, ornato, maestoso, ma soprattutto il segno dell'alleanza tra Dio e l'uomo, il luogo del culto per eccellenza. E quindi con orgoglio: io ho speranza nel Tempio. La mia speranza è in questo monumento meraviglioso. Oggi noi potremmo dire San Pietro, se volete, San Pietro di Roma, o San Pietro di Bologna, San Petronio, capitemi, un segno visibile, concreto, di qualcosa di profondo, di spirituale anche, in cui noi poniamo la speranza. Gesù risponde: non resterà pietra su pietra, neppure del Tempio. E quindi a questo punto la domanda è forte: in che cosa allora dobbiamo riporre le nostre speranze? E il Vangelo, notate, tutte e tre, Marco, Luca e Matteo, tutte e tre raccontano verso la fine del Vangelo, prima di cominciare il racconto della Passione, questa pagina. Era quasi, direi, uno stile, una moda di parlare delle cose future, ma è necessario. Non siamo delle mosche che girano così e non sanno dove vanno. Noi vogliamo sapere qual è l'orizzonte della nostra vita, e il modo per rispondere era un modo molto immaginifico. Quindi scene, direi, grandiose, terribili, cataclismi. Matteo arriva a dire che la luna cadrà sulla terra, cioè delle cose che in qualche maniera dovevano far capire agli spettatori o che sentivano queste parole che si trattava di qualcosa di veramente globale, che coinvolge tutto il mondo, qualcosa che, ecco, noi lo chiamiamo la fine del mondo. Gesù non ha parlato della fine del mondo, Gesù ha parlato in maniera molto più concreta dell'abbraccio finale, quando tutti saremo riuniti con Lui nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. Allora la domanda torna insistente anche per noi oggi: in che cosa porre la nostra speranza? Quali sono le cose che possiamo guardare con fiducia? Il Vangelo ci dice: se tu poni le tue speranze nel Tempio, cioè nelle strutture umane, viene il momento in cui te le portano via tutte. Poi il Vangelo parla di guerre, quindi hai posto la speranza nella tua casa, nei tuoi soldi, nelle assicurazioni, nelle banche. Beh, penso che non devo sprecare molte parole per dire che anche tutte queste ci lasciano, quando meno ce l'aspettiamo, privati di tutto. Allora, in che cosa porre la speranza? E la cosa diventa ancora più forte quando Gesù addirittura dice: verrete perseguitati e vi tradiranno persino i vostri parenti. Perché Gesù introduce questo aspetto? Perché prevede, e l'Evangelista quando lo scrive è immerso in questa situazione, che il progetto che Gesù ha proposto sul modo di vivere non viene accettato da una società materialista che vuole tutto qui, ora, subito. Esaminiamo la nostra coscienza, perché la parola del Vangelo è proprio per entrare nel profondo del nostro cuore. In questo momento noi in che cosa mettiamo la speranza? Ci sono delle cose legittime, molto belle, molto importanti. Pensate al lavoro. Guai se noi non potessimo avere la speranza di avere un lavoro da cui ricavare un reddito che ci permette di vivere. Eppure ci sono milioni di giovani oggi che non trovano lavoro. Allora, da una parte il Signore ci dice che ci sono delle strutture umane necessarie, dall'altra parte ci fa anche capire che queste strutture però sono proprio fragili perché sono umane. Allora, giustissimamente mettiamo la speranza nel lavoro, nella famiglia, nei figli, realtà sacrosante. Però Gesù ci dice: stai attento, viene il momento in cui anche quello viene meno. Pensate anche allo sviluppo, direi, biologico della nostra persona. Quando eravamo giovani la speranza era nella nostra forza o nella nostra bellezza. Oggi, guardate me, non c'è più né forza né bellezza e c'è la prospettiva molto chiara di un termine della vita terrena. Allora, in che cosa mettiamo le speranze? Voi capite che la domanda scava nel nostro cuore, perché non vuole imbrogliarci. Insomma, il Signore non vuole che noi crediamo che con un po' di preghiere, con una messa la domenica, abbiamo garantito che tutto ci va bene. È una religiosità, è un modo di vedere il rapporto con il Signore. Io vengo, prego e voglio, Signore, che tu mi protegga. Non vorrei delle malattie, non vorrei neppure la morte. E però la risposta storica è estremamente chiara per tutti noi. Allora, vedete che il Vangelo ci sta spronando a domandarci in che cosa mettere la speranza. Allora, a me pare molto importante che Gesù arriva a dire: vi perseguiteranno e alcuni di voi verranno addirittura uccisi nel mio nome, cioè proprio perché crediamo in Cristo. Non stava dicendo una cosa vaga. Quando Luca scrive questo Vangelo, Nerone ha preso i cristiani e li ha usati come fiaccole cosparse di pece e di olio per illuminare i suoi giardini. Quindi situazioni veramente drammatiche, crudeli, ma guardate che ancora oggi nel mondo molte comunità cristiane sono perseguitate, ma perseguitate con chiese bruciate e centinaia di cristiani o sgozzati o uccisi in questa situazione caotica che la cultura che ha voluto escludere Dio e non accogliere la sua parola ha creato nel mondo. Allora, a questo punto, noi ci aspetteremmo che Gesù ci dica: io ti garantisco che se tu ti fai cristiano non verrai perseguitato, non verrai ucciso. No, non ce lo dice. Dice una parola molto più bella, per quanto molto difficile. Dice: se vi perseguiteranno, se vi uccideranno, avrete occasione di rendere testimonianza. E lo ritiene un valore così grande che vale la pena di abbracciarlo. Parliamoci più chiaramente. Il martirio. In settimana abbiamo festeggiato Vitale Agricola, dicendo che siamo contenti di festeggiare San Vitale e Sant'Agricola come fondamento della Chiesa bolognese. Martiri uccisi nella maniera più crudele. Pensate che di Agricola, San Ambrogio, che ha recuperato il suo corpo, diceva: c'erano più chiodi piantati nella sua carne di quante erano le parti del suo corpo. Quindi noi stiamo dicendo che ci gloriamo del martirio di persone che in nome di Cristo hanno saputo dare la vita con coraggio. Allora la speranza cristiana, vedete che viene portata, prima ci hanno tolto il Tempio, poi ci hanno tolto le cose materiali, poi le guerre, poi le persecuzioni, e allora dove mettiamo la speranza? La speranza cristiana va messa al di là della barriera della morte. Ci sono delle speranze umane necessarie, che hanno però una durata transitoria. Noi dobbiamo avere nel cuore una speranza ben più grande, che nessuno ci può togliere. Allora, ci sono parecchie frasi nel Vangelo di oggi da parte di Gesù che mi paiono illuminanti. Ve le leggo una dopo l'altra proprio per farvi sentire che la risposta di Gesù va dritta nel profondo del nostro cuore, a cercare di creare una personalità talmente radicata nella persona di Cristo da avere il coraggio di affrontare tutte le situazioni umane con la speranza nel cuore, cioè avere dentro qualche cosa che non vacilla perché è appoggiata su qualcosa di definitivo. Allora Gesù dice: qualcuno cercherà di darvi delle false speranze. Il Vangelo parla di falsi profeti, ce ne sono, molte volte semplicemente per fare soldi, un sacco di imbroglioni che nella paura che c'è nella gente di oggi hanno capito che illudendoli con delle risposte possono fare i soldi. Le conosciamo almeno dalla cronaca, li abbiamo sentiti tutti. E Gesù risponde: non lasciatevi ingannare, non andate dietro a loro. Capite l'attualità di questa risposta di Gesù? Poi Gesù dice ancora: quando sarete accusati, non preparate la vostra difesa, cioè non mettete la speranza di essere salvati dalle parole, da quello che voi potete mettere in atto. No, ma io riuscirò perché io... No, non c'è una speranza umana che ti possa garantire che la cattiveria, l'odio, la violenza, la follia degli uomini non infierisca anche su di te. E allora Gesù dice: non preparate la vostra difesa, io vi darò parola e sapienza, che poi sono forze spirituali. Non ha detto non ci uccideranno, ha detto che ci darà la forza interiore per affrontare persino la tortura, la morte, il martirio. E poi aggiunge, come vi ho già detto prima, avrete occasione di dare testimonianza. La parola testimonianza in greco è martyr, da cui è venuto fuori il martire, il martirio. Quindi dare testimonianza vuol dire: io credo talmente che la salvezza viene da Cristo, che tu mi puoi togliere la vita fisica, ma io sono sicuro che la mia vita vera è nelle mani del Signore. Questa è la storia di tutti i martiri che conosciamo nella storia della Chiesa. Poi Gesù va avanti e dice la frase più importante, quella finale: nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Quindi l'attenzione alla singola persona, fino all'ultimo suo capello, non è nelle mani della storia, non è nelle mani dei violenti, dei potenti, di tutti quelli che pensano di essere grandi, è tutto nelle mani di un Padre innamorato di ciascuno di noi, che ci garantisce una vita che dura per sempre. Togliete la risurrezione, togliete la vita futura e noi siamo, lo dice San Paolo, i più stolti di tutti gli uomini. La nostra speranza ha delle scintille in questa terra, ma la vera speranza è appoggiarci sul Signore. Allora, qui nascono due domande a cui non, per il tempo non riesco a dare una risposta completa, ma le accenno. Che cosa sta facendo Dio mentre nel mondo c'è la violenza? Perché Dio non interviene a fermare le guerre? Perché non blocca la mano di chi usa un'arma e gli impedisce di usarla? Ecco, noi vorremmo un Dio burattinaio che interviene nelle cose terrene a trattarci da robot, a trattarci da persone senza libertà. Il grande dono, il più grande dono che Dio ci ha fatto è quello di essere liberi, ma il più grande dono è anche il dono più pericoloso, perché la libertà ci permette di fare il male, ci permette persino di escludere Dio dalla nostra vita. Ma Dio ha scelto di avere degli interlocutori, persone libere, perché l'amore può nascere solo dalla libertà. Ma tutta questa storia che noi viviamo ha un epilogo, e quindi noi dobbiamo affidare al Signore, alla sua giustizia finale, la risoluzione di tutti i problemi di questa nostra vita. Ma mentre siamo in questa vita, il Signore dice: io oggi ho affidato a te il compito di testimoniare che i veri valori sono quelli che durano per sempre. Allora capite la vita del cristiano, che diventa di una grandissima responsabilità. Noi dovremmo essere la luce che brilla in un mondo di tenebre, a dire: vuoi vivere una vita che dura per sempre? Il modello è Cristo, non ce n'è un altro. C'è da riflettersi profondamente. Seconda e ultima domanda è la preghiera. Allora, se io prego e poi mi ammazzano, se io prego e poi mi ammalo, se io prego e poi mi perseguitano, allora cosa serve la preghiera? Certo, se la mia mentalità è ancora quella del bottegaio, io vado dal bottegaio, gli do dei soldi e lui mi dà un oggetto che ho comprato. Allora vengo in chiesa, do delle preghiere al Signore e il Signore mi dà le grazie. No, questa è una visione sbagliata che ci hanno insegnato purtroppo, una visione infantile. La preghiera è ascoltare la voce del Signore e parlargli dei nostri problemi, avere un confidente che ha in mano la storia, che ha in mano la vita, a cui racconto quello che sto vivendo e gli chiedo di darmi la forza di viverlo. La preghiera quindi è dialogo col Signore, importantissimo, essenziale, indispensabile per avere la forza e il coraggio di vivere ogni situazione della nostra vita. C'è una preghiera durante la messa, voglio metterla in risalto perché così la valutiamo meglio, subito dopo il Padre Nostro. Appena finito il Padre Nostro, che quindi è la preghiera dell'affidamento al Signore, il sacerdote dice: liberaci Signore da tutti i mali. Oh, è importante, cioè noi chiediamo al Signore, non siamo masochisti, non diciamo mandaci la persecuzione, al contrario, liberaci Signore da tutti i mali, non solo per noi ma per il mondo intero. Concedi la pace ai nostri giorni. E capite com'è importante chiedere al Signore che davvero sia vicino a ciascuno di noi, per creare persone capace di fare la pace. Storicamente abbiamo avuto delle persone che hanno saputo veramente creare pace, aiutare il mondo a vivere meglio. Francesco d'Assisi, per citarne uno, 8 secoli fa, eppure è ancora vivissimo oggi la sua spiritualità, che ispira persone che cercano veramente di essere costruttori di pace. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato. Cioè, mentre attorno a noi c'è la violenza, e io sarei chiamato a fare anch'io violenza, a vendicarmi, no Signore, liberami dal peccato. E aggiunge la preghiera, e sicuri da ogni turbamento, mi fa paura questo mondo, sostienimi in questo momento di prova, nell'attesa che si compia la beata speranza, ecco, la speranza della vita definitiva, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Questa è la preghiera che recitiamo tutte le volte che celebriamo la Messa. E concludiamo. Ecco, la persona di Gesù, il Salvatore, che fa la sua preghiera, Padre, passi da me questo calice, ma si faccia la tua volontà. Non mi viene risparmiata la morte crudelissima di Cristo in croce, ma la risurrezione è la conclusione della sua vita e la nostra vita se siamo uniti con Cristo. Allora continuiamo l'Eucaristia, proprio direi chiedendo al Signore che nel nostro cuore semini questa speranza di immortalità, che ci fidiamo davvero di Lui e che ci renda capaci nei gesti quotidiani di essere persone che infondano speranza a chi vive con noi.